cioè complice la Design Week, pensavo di non farcela e invece sono qua. 19 in punto, Radio Atlanta, questo è Valore, ma soprattutto questa è Francesca Puglisi, quella vera.
Ciao.
Quella vera.
Sì, sono vera, in carne ed ossa.
Quella vera. Sei, infatti c'è una luce, per chi ci vede da Facebook in questo istante, c'è una luce dietro che ti porta alla santità. Santa Francesca, prega per noi, ti prego.
Non è il caso.
Allora, Francesca, ti ho voluta a tutti i costi in radio per due motivi. Uno, perché sei veramente simpatica. Due, perché hai un sacco di cose in giro di cui parlare. Sai che vengono gli ospiti, cioè, c'ho un singolo e cazzo, parliamo un'ora. Francesca è venuta, c'ha un papiro, dunque.
Non è vero.
No. Ma quante cose fai?
Allora, sì, io voglio dire quella che si vede di meno. Posso dire quella prima cosa che si vede di meno?
La più importante.
La più importante, anche se sto scrivendo il nuovo spettacolo.
Ah, quindi a Canisciune, no, Canisciune è fisso, era quello, ok.
È il mio primo spettacolo.
È il best seller,
Io. Sì.
È quello, il Consacrations.
Esatto, con cui comunque continuo ad andare in giro.
Anche perché è molto carino, quindi insomma.
Ecco, e però zitta zitta sto scrivendo un nuovo spettacolo che debutterà l'anno prossimo, nella prossima stagione. Quindi parliamo già del 2020.
Quindi siamo già avanti.
Cioè però... Però perché mi batte il culo solo a pensarci,
esatto.
Ci tenevo a dirlo, insomma.
E poi adesso hai una cosa adesso,
sì, caspita,
subito che
questa proprio frame, cioè proprio
siamo nella Design Week, quindi insomma subito che cosa?
Venerdì
questo,
12
okay.
aprile ore 21.
Tatuatevelo.
Tatuatevelo proprio, scrivetevelo,
esatto.
In tutti i modi. Io sarò alla Precu, che è questo bistrò meraviglioso déco che sta nel cuore di Porta Romana qui,
okay.
A Milano, a fare un laboratorio di comicità
che ci piace già solo per
sì.
A prescindere.
Ho avuto quest'idea e questi...
è una cosa carina.
Meravigliosi, io ti dico sono pazzerelle, ma sono meravigliosi, della Precu me l'hanno accettato. Cioè io faccio un po' la direzione artistica e presento una serata di ospiti comici.
Non sei un po' giovane per fare la mamma di altri comici?
Vabbè, ma io non farò paternali dopo. Hai fatto bene, hai fatto male. Io sarò il filo conduttore gioioso della cosa. Insomma, non ho. Tengo un laboratorio nel senso che loro si possono esprimere improvvisando, ma non esiste un giudizio poi da parte mia. Certo,
okay.
Magari ci riuniamo, ci diamo dei consigli, ma non è. Insomma, non è giudicante, per carità, non esiste proprio.
Senti, Francesca, innanzitutto benvenuta qui a Radio Atlanta.
Grazie.
Siamo molto contenti di averti in questo cuore di milanesità. Tu che sei proprio milanese doc da tante generazioni.
Assai.
Siamo proprio... Allora, io ti ho scoperta qualche tempo fa guardando quei video bellissimi che facevi del Terrone fuori sede, no? Giusto?
Sì.
Giusto il titolo, ok?
Sì.
Fantastici. Dove non facevi tanta fatica a recitare confronto ad altre cose, perché era molto spontaneo.
Esattamente, sì, erano molto spontanei, nel senso che prendevo proprio...
È un mondo che conosci.
È un mondo che conosco, sì. Per temi,
esatto.
Terrone fuori sede, io sono una fuori sede, infatti vengo da Napoli, sono trasferita qui 13 anni fa.
Ma sai, biondo, occhi azzurri, io pensavo fossi venissi dal nord, no? Dal sud.
Invece no, anzi ti dico di più, io sono ancora più del sud perché sono di origini siciliane di cui sono molto orgogliosa, infatti Puglisi è un cognome siciliano.
Siciliano, giusto,
che,
è vero.
Che
è vero.
Insomma...
Però hai risalito l'Italia, no? Col passo del leopardo, che sei arrivata a Milano.
A Milano, da 13 anni, come ti dicevo, ma nonostante io comunque mi sia largamente, come dire... integrata in questa città, gioco e scherzo ancora molto volentieri su problemi da fuori sede che ci possono essere, o l'autoironia che metto nei miei video e soprattutto insomma riguarda me stessa, cioè riguarda la mia inadeguatezza rispetto a Milano, rispetto a delle abitudini.
Ma tu te l'aspettavi un successo così grosso? Insomma, è arrivata la pubblicità.
No, io non mi aspettavo niente. No, io l'ho fatto per divertirmi e per vedere che cosa succedeva, devo dirti la verità. Poi vedere che magari le visualizzazioni aumentavano e che in alcuni video sono andati proprio bene,
quello faceva già piacere.
Caspita, faceva piacere.
Ma guarda, quando arriva la pubblicità vuol dire che hai svoltato.
Sì, quando arriva lo sponsor vuol dire che c'è un riconoscimento in più. Cioè, oltre al pubblico, oltre al piacere di fare le cose, oltre ai colleghi, che tutti sono molto importanti, ti arriva anche lo sponsor, una conferma in più. Perché comunque il soldo ha il suo senso. Ha il suo senso perché insomma rende.
Senti,
anche
ma
il
crossover col milanese imbruttito l'avete già fatto?
E cosa?
Un crossover col milanese imbruttito l'avete già fatto?
No, però ci sono stati dei momenti in cui ci siamo, io e Geggio, che è il Germano Lanzoni,
Germano.
Che è come dire il volto del milanese, ci siamo incrociati. Io sono andata in un video insieme a lui del terzo segreto di Satira, quindi ci siamo, sì, come dire, usciti dalle nostre pagine depaginizzati per ritrovarci in una terza pagina ancora, che è quella del terzo segreto di Satira, che fa satira politica,
sì.
E poi io partecipai a un primissimo video del Milanese Imbruttito, che era la risposta dei milanesi alle domande dei
meridionali.
Dei meridionali, esattamente, esattamente. E quindi c'erano degli sketch e c'ero anch'io, quindi io e Giorgio ci siamo incontrati in alcune volte.
Quindi c'è stato un first contact, insomma, sì. siamo già volte. Senti, tanti anni, cominciano a essere tanti anni di Milano, ma cos'è la prima cosa che hai pensato quando sei arrivata in questa città, che ha un passo comunque diverso da tutte le altre città d'Italia, anche Bolzano, un passo diverso da Milano. Milano ha un passo tutto suo, né bello né brutto, non lo so, non sta a me a dirlo, però ha una sua particolarità.
Guarda, io la prima cosa che ho pensato è io avevo paurissima, perché la prima volta che ho messo piede a Milano è stato nel 2005.
A 12 anni, quindi.
No, 11.
11,
beh,
scusa,
sì,
no,
però,
scusa, no, ma hai ragione.
Sei un disgraziato, allora.
Che vergogna, fai tentiello.
Perché dovevo fare un provino per il Piccolo Teatro di Milano,
sì.
Ed era la primissima volta che venivo, per cui c'era un mix di emozioni che...
Che già il provino di per sé al piccolo, poi a Milano.
Poi tra l'altro devi credere, io non ero una teatrante, nel senso non ero nemmeno un'attrice, era una persona che voleva cambiare la propria vita, aveva studiato per fare i provini ma non veniva dal teatro, per cui per me era tutto completamente nuovo.
È tutta novità.
Totalmente.
Qua in mezzo a sti biondi con gli occhi azzurri.
Ma che...
Poi ho visto... Scusa, vedi? Milanese doc da 5 generazioni, biondo con gli occhi azzurri. 1,94 peraltro. Sto in ginocchio per non farti far brutta figura.
Ti ringrazio, sei molto umano. Però questa cosa, scherzi a parte, questa cosa che hai detto mi ha fatto trovare ancora una risposta migliore alla tua domanda, perché l'impressione che ho avuto di Milano subito è quella della multietnicità.
Ma questi sono tutti... A parte che ci sono dei quartieri, ma anche delle zone... Milano senti parlare più in catanese o palermitano che in milanese. C'è una quantità...
Di terroni, vuoi
ce
dire?
Ne sono di napoletani, no? I napoletani ce ne sono tanti. No, ma ti sto parlando per il sud. I siciliani, soprattutto Catania, ce n'è una quantità a Milano imbarazzante. Io ho un sacco di amici catanesi che mi domando a volte: ma ci sarà ancora qualcuno giù a Catania?
Sì, io spero di sì, perché Catania è una città meravigliosa. Madonna mia, la città del mio cuore, insomma, dopo Napoli, ovviamente. Sì. Però la multietnicità non soltanto di noi del sud, che sicuramente rappresentiamo una diversità, ma anche proprio degli altri paesi.
Certo.
La quantità di cinesi, certo, la quantità, certo, di africani.
Qui siamo i Paolo Sarpi qua,
sì,
dietro, quindi.
Indiani. Mi sembrava una Londra più a misura d'uomo, uh-huh, per me.
Siamo un po' più piccoli.
Ecco, più piccolina, però caspita, con le cose belle di Londra.
Una delle cose divertenti, non so, trovi i supermercati cinesi, pakistani, piuttosto che Bangladesh, con i bambini che parlano in italiano.
Sì.
E quindi i bambini, loro gli parlano nella loro lingua, il bambino si gira e parla in italiano, quindi ormai ci siamo, eh.
Addirittura c'è un ristorante cinese da cui vado sempre, i genitori parlano perfettamente italiano e perfettamente cinese, ma i figli solo l'italiano.
Solo l'italiano.
Beh,
insomma, abbiamo dei fenomeni nati in Italia, finalmente arrivano anche in nazionale, Kean, che lo chiamano Kino, in realtà Kean perché è francese, è di origine africana ma francofono come lingua, e questo ragazzo di 18 anni, così bello, nero, e poi comincia a parlare con una cadenza fortissima, come Ballotelli stesso. Ballotelli, cioè, fa ridere. Il problema è che Ballotelli non è che parla male perché è nero, parla male perché è bresciano, questa,
certo,
è la verità,
certo,
delle valli.
Oddio.
E quindi parla con una cadenza, per chi la conosce, fortissima, di bresciano delle valli, quindi fa veramente, tra virgolette, ridere.
È un accostamento particolare.
Sì, veramente, veramente ridere. Però cominciamo con la musica, perché una particolarità di valore è che l'ospite si porta delle sue canzoni che ci servono un po' a conoscerlo meglio. Tu sei partito da un entry level di quelli facili, hai detto porto Pino Daniele.
Vabbè, ma non era perché mi devo lavare le mani.
No, hai detto giochiamo subito,
sì,
il carico.
Sì, no, perché Pino è Daniele, insomma, mi rappresenta molto.
Beh, grande, immenso, hai avuto anche la fortuna di conoscerlo, di intervistarlo, insomma, un grande,
bello,
grande favore.
Ma guarda, ma mi commuovo, cioè, la cosa esagerata.
Adesso ti faccio commuovere io. Pensa che quando ero un ragazzino che cominciavo a suonare, il disco dopo di questo, ne ero a metà, fu il disco che mi diede una svegliata musicale nei confronti dell'Italia, cioè ascoltavo alcune cose solo da strumentisti, musicisti esteri, quando scoprì tutto il gruppo che c'era dietro, D'Episcopo,
sì,
cioè musicisti a vita, cantabile, cioè suonava Tony veramente
Cercola.
Ma una cosa, cioè impazzì.
E Rino Zurzolo, che
Zurzolo,
non c'è più, ricordiamo.
Zurzolo, grande Zurzo, Jensenese, cioè tutti i musicisti che ha avuto Pino sono sempre fantastici. E lui stesso a livello di chitarra era un mostro, era veramente un grande chitarrista. Lui c'è un chitarrista che ha amato Hendrix e amava Pino Daniele per come suonava la chitarra, poi cantava, suonava, eccetera eccetera eccetera. Mi ricordo che da ragazzino quando cominciai a parlare di Pino Daniele agli amici, ascolti la musica di quello lì che viene da Napoli. Ne parlavano all'epoca come si prende in giro oggi Gigi D'Alessio o un neomelodico. Questa cosa poi negli anni è sparita, cioè, certo. E la grandezza di Pino Daniele è stata così immensa che è passata a tutti quanti. Però lui aveva un rapporto di amore e odio con Napoli. Da Napoli se ne andò,
sì.
Andò a vivere a Roma, sì. Eccetera eccetera eccetera. Come si vive questo contrasto con la propria città, che non si può non amare perché è la tua mamma, però a un certo punto uno prende le valigie e dice mamma è rutto e se ne va.
Guarda, stai aprendo delle finestre, una più importante dell'altra, perché ti colleghi anche, è capitato anche all'argomento del mio nuovo spettacolo, che è le contraddizioni, che è nato perché io sentivo la necessità di parlare di tutte le contraddizioni mie interiori che mi insomma stanno dentro di me e mi rappresentano, e da questo poi prendere il trampolino per argomenti poi di ampio interesse eccetera. E in una delle contraddizioni è anche la relazione con la mia città. La mia città è una città fortemente contraddittoria, ma perché? Perché è talmente ricca e piena di diversità che molte di queste cose si cocciano fra di loro, cioè puoi trovare appunto una cultura elevatissima, anche musicale per esempio, ecco perché stiamo parlando di musica, cultura musicale elevatissima, raffinatissima, cioè Pino Daniele è l'unico che è andato all'Apollo Theater, voglio dire, l'unico italiano, ecco, e poi puoi trovare anche delle cose estremamente magari grevi, popolari,
io
basse,
ho lavorato in passato anche per dei neomelodici,
che però anche loro hanno
fenomeno.
Perché io mi diverto molto, non è per disprezzi, però per intenderci c'è l'alto e il basso in ogni cosa in Napoli, quindi anche una forma di contraddizione. E io me le porto dentro tutte quante.
A me faceva ridere, mi fece ridere quando parlai e lavorai per Ida Rendano e mi disse: io ormai a Napoli non posso più chiedere niente. Dicevo, ma questa esagera un po'. Quando poi ho conosciuto che cos'era il suo fenomeno negli anni 90 a Napoli, dove la prendevano in elicottero per fare 3 matrimoni nello stesso giorno e guadagnava quello che guadagnava un musicista in una vita intera, lei lo faceva in un fine settimana, ho capito che era un mondo completamente diverso. Ma in tutto questo bailame, la qualità musicale non è mai mancata, perché comunque anche quei neomelodici, i musicisti sono sempre grandi musicisti,
sì,
c'è sempre un
vero
grande amore e un grande rispetto. La musica napoletana è famosa nel mondo non per qualche caso, qualche melodico, ma perché alla base è musica napoletana. Quello c'è. Io direi ascoltiamo subito Pino Daniele, così ci facciamo questo primo giro, e ne abbiamo scelta una carina, poi ne parliamo dopo, perché vabbè, facile. Abbiamo sempre partiti da quella facile.
Scusate, vado di fretta, non mi date sempre ragione. Io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Mi sono pazzo. E oggi voglio parlare. Thank you. sorriso passa. Si s'indossa nervatura, mette a tutto un bacio, mi so passa. E chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno mano, sono pure di Romano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. I so pazza, i so pazza, un ciscassato cazzo.
Pino Daniele, Iso Pazzo. Insomma, questa, anche in questa canzone sono sempre queste contraddizioni, no? Siamo con Francesca Puglisi, questo è Valore, stiamo raccontando la storia un po' di Francesca con la musica, con le cose che fa. Insomma, questa giovane attrice, perché comunque sei giovane, hai fatto un sacco di cose, ma sei ancora giovane, hai te. Hai te, sei giovane. Signorina.
Grazie, sei gentilissimo.
No, è vero. Però diciamo che di solito è un uomo che deve far ridere, no? La donna non è che deve far ridere, può anche non far ridere. Ma quando ti sei resa conto, te l'ho già chiesto in un'intervista, ma essendo in radio te la devo richiedere. Quando ti sei resa conto, mazza che li facevi sganasciare dal ridere, che poi è una bella soddisfazione, no?
No, io mi... Io, quando ho fatto il mio primo laboratorio di teatro a Napoli, che durò poco perché poi direttamente sono passata praticamente dalla facoltà di giurisprudenza al piccolo teatro quasi senza soluzione di continuità.
Sì, che poi c'è proprio una stessa cosa,
la stessa,
no?
Cosa proprio. Però un piccolo laboratorio di teatro che mi ha aperto un po' gli occhi su delle cose, io l'ho fatto al Teatro Licantropo di Napoli per qualche mese, e nel saggio finale di questo laboratorio portai una poesia di Aldo Palazzeschi che si chiama Visita alla Contessa Eva Pizzardini Ba, ed era una poesia che aveva degli spunti ironici. Io facevo questa contessa, insomma, un po' così annoiata, con
che
una
memoria
spalla.
Che hai, ti ricordi? Vabbè, ancora,
ma me lo ricorderei comunque, ma me lo ricordo perché poi è stata una delle cose che ho portato al provino, l'ho ristudiata, è stata una delle cose che ho portato al provino davanti a Ronconi.
Hai capito?
E che
davanti
io
a Luigi.
Sì, e, Luca.
Luca Ronconi.
No, pensavo fosse una battuta, no, cercavo,
no,
di capire.
No, mentre tiravo via il CD, lapsus.
Non ti preoccupare. Allora, il caro è il maestro, e io no, che non, no, ma guarda che anche io quando sono andata davanti a lui a fare il provino non è che proprio, cioè non avevo proprio idea, perché forse sarei ancora più spaventata se avessi avuto
di chi fosse, fino in fondo
no. E mi ricordo, io non posso mai dimenticarmi, io che faccio questa poesia con la mia spalla e sentivo ridere il maestro.
E dicevi, ma sta ridendo perché sono ridicola o perché faccio ridere?
No, sì, io lo capivo che stava ridendo perché ci piaceva. Certo, non è che si scarasciava, lo dovevamo raccogliere da terra, però c'erano quelle... è stato bellissimo, io non me lo dimenticherò mai.
Senti, ma tornando un po' al terrone fuori sede, ma è così difficile andare d'accordo con un fidanzato milanese?
No.
Quando mai?
Vabbè, io sono fortunata che il mio compagno, che è milanese effettivamente, tra l'altro oltre a farmi la regia e a aiutarmi a scrivere, spesso è anche dentro, anche nei video, ed è una bella...
Diciamo il mondo una cosa, che noi abbiamo scoperto che avere dei fidanzati o fidanzate artisti con le quali si fanno le cose insieme, in realtà è un grande segreto per andare d'accordo, so, si crea...
Sì,
tante belle cose.
Sì, noi, allora, la cosa anche ottima è che noi abbiamo i nostri lavori sono ben separati, ognuno ha la sua strada. Il fatto però, che ogni tanto queste strade si incrocino per far cose belle insieme è molto buono, per poi risepararsi, rincrociarsi, cioè non dipendere l'uno dall'altra, ma avere dei punti d'incontro.
Sì, se no non hai niente da raccontarti, insomma, quando poi arriva la sera che ti racconti che sei stato tutto il giorno insieme.
Ci
vuole un po'.
No, infatti noi cerchiamo a volte di staccare, perché facendo un lavoro che poi ci piace molto e facendolo spesso a volte in comune, e spesso le tematiche sono le stesse, parliamo sempre, quasi sempre lavoro, quindi a volte basta Davide.
Basta così.
Sì, perché se ci facciamo coinvolgere troppo.
Senti, parlare di Napoli e parlare di Milano sono due mondi diversi, soprattutto a livello alimentare. Lo dice un appassionato di cucina che interiormente, cioè la mia parte terrone inside è sicuramente quella in cucina. Cioè io una delle cose che invidio tantissimo a tutti quelli che vengono da sud è il pacco che arriva dai parenti con dentro le cose buone. Ecco, questa è una cosa che... non ce la posso fare.
Guarda, è un tema classico del terrone, della pagina del terrone fuori, ed è proprio il pacco da giù. E quindi spesso ci abbiamo anche scherzato, fatto e detto. Però ti dico la verità, in realtà il mio pacco da giù, beh, sono le cose che io mi porto quando scendo e risalgo. Certo. però è, in realtà il mio pacco è la mia valigia, è quello che io ho imparato, quello che ho imparato, sì, osservando da tutta la mia famiglia cucinare da tutta la vita. Io
cioè, tu ti alzi la mattina e c'è già qualcosa che frigge.
Sì, nel senso che io tutta la vita ho osservato persone, o napoletane, o siciliane, o anche romane, perché ho anche una nonna romana, che cucinavano egregiamente. E, magari i miei familiari sono diversissimi fra di loro e a volte anche inconciliabili, però una cosa in comune che c'è è il cibo e il mangiare.
Si siede e si mangia.
E quindi io ho imparato a cucinare, ma non tanto perché chissà quanto mi sia applicata, perché se non avessi imparato...
Per osmosi.
Cioè, sono stata proprio scema, perché, cioè, capito, era proprio una cosa... continuo, mia madre è una cuoca straordinaria, per cui insomma.
E i tuoi piatti preferiti? Risotto con la zucca, con sì, zafferano, no, la trippa?
No, io apprezzo quasi
la cassola.
No, la cassola forse no, però diciamo che io amo molto il pesce, cucinare, sì, il pesce, ovviamente, che della mia terra è così, la pasta, e la pasta con le cicale di mare.
Hai capito.
Voi chiamate canocchie
sì,
voi.
Sì, cicale di mare, sì, sì. Qui siamo internazionali, parliamo le lingue, quindi va bene tutto.
Va bene
tutto. Senti, il prossimo artista che hai scelto,
sì,
non è napoletano.
No, decisamente.
No.
Non è nemmeno italiano.
No, Michael Jackson.
Sì.
Come mai Michael?
Perché sono fan.
Quando è nato sto amore con Michelino?
Ti dico proprio che, proprio banalmente, sono fan, nel senso che vabbè, le ragioni proprio fondanti sono condivisibili con tutti, certo, voglio dire, cioè la... Però
era già in giro a cantare e suonare quando eravamo piccoli. Quando ero piccolo io, il che
No, a me ha sempre affascinato moltissimo la sua poliedricità, sì, e il modo di stare sul palco. Non ho mai avuto la fortuna, purtroppo, di vederlo dal vivo, ma vedendo anche semplicemente dei video su YouTube. C'è, cioè, un video di un inizio di un suo concerto live in cui lui è immobile per un'infinità di minuti prima che inizi il concerto, e nonostante sia in video io avverto l'energia e rimango lì a guardarlo nel silenzio, nell'immobilità. Ha un magnetismo indomabile, straordinario, che...
Beh, comunque anche ha sempre saputo non solo scrivere pezzi, farseli scrivere, lavorare con gli arrangiatori, con i, certo, con i produttori giusti, perché comunque poi la sua veramente tutta questa forza che aveva, che diventava tutto comunque di Michael Jackson.
Sì.
Comunque era tutto suo, c'era un filo conduttore, pur avendo produttori diversi, gente che gli scriveva diverse, però era sempre questo carisma che portava tutto alla Michael Jackson. E come mai hai scelto questo pezzo? È Wanna Be Starting Something.
Something. Ho scelto questo pezzo perché...
Che si balla.
Si balla.
Quindi ragazzi, potete accendere le strobo, le abbiamo di là però.
Perché è un pezzo che a un certo punto, verso il finale, è anche abbastanza lungo, quindi non so se non lo manderete tutto, però a un certo punto cambia. Cambia e introduce un'altra strumentistica, cambia la melodia. E a me questa cosa, che quando l'ho sentita la prima volta, questo cambio verso il finale mi ha colpito moltissimo, elettrizzata. Niente.
Poi parliamo anche se canti e suoni, sono curioso.
Questo
non te l'ho mai chiesto.
Me lo preparo.
Sì, e intanto ce lo ascoltiamo. Yeah! Michael Jackson, Radio Atlanta, in diretta da Milano, via Londonio. Quelli veri, mica facciamo finta. Con la Francesca Puglisi si parla di teatro, comicità, musica e anche di Napoli. si può ascoltare Michael senza ballare?
No.
Non è possibile.
No.
Cioè, no, no, cioè, non è contro natura proprio. Si dice da questo, è veramente contro natura.
Eccoci qua, eh sì.
Francesca Puglisi a valore, Francesca.
Sì, io Michael mi accompagna anche quando faccio un po' di training, quando
infatti,
mi alleno.
Vedi che è sempre sotto, non vuole, sai, tante volte si sfuma e si parla sul bianco, e invece lui è lì che... Oh. Hai visto questo pezzettino
questo
qua?
Questo è esaltante proprio.
Sì, 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 è stato poi ripreso. Yeah! Questo è stato stracampionato, strausato.
Fantastico.
Proprio afro, proprio l'Africa.
Eh sì.
Solo che finisce adesso. Senti Francesca, cominciamo dalla cosa l'ultima, che appunto venerdì, ricordiamolo, che c'è questa cosa in un bel locale a Milano molto divertente, se riesco vengo.
Sì,
ce la metto
vedi.
Tutta, ce la metto tutta, perché mi piacerebbe veramente venire a vedere. Poi io sono il primo che dice, sono creato eventi milanesi per dire alla gente uscite. Milano è piena di cose. No, no, io vado, io devo dire che ne seguo tante. Purtroppo quando hai fatto lo spettacolo a Milano ero fuori Milano. Onnaggia me, una volta, ma recupererò. Ti tengo d'occhio, baby. Tengo d'occhio. Farò di te una star. Farò di te. No, diciamo che una delle cose che io amo di più della mia città è che ogni sera, dal lunedì alla domenica, 7:24, c'è qualcosa da andare a vedere.
Sì.
Spesso e volentieri anche gratis, magari al costo di un caffè, di una birra, qualcosa. Ci sono mostre, artisti. Addirittura vai in certi posti, ti offrono anche un buffet. Vai alla vernice del coso, ti becchi pure un buffet. E poi c'è la gente che sta sul divano giorni e giorni e dice: non c'è mai niente da fare, che noia. Come li portiamo fuori per le orecchie questi?
Allora, disgraziate che non siete altro.
Fetentoni.
Venerdì sera, venerdì 12 aprile alle ore 21 all'Apre-Q, che è in via privata della Braida nel cuore di Porta Romana, c'è l'Apre-Comedy. Cioè la prima serata di questo laboratorio di comicità che ho creato insieme anche ovviamente agli organizzatori dell'Apre-Q, dove io presenterò e ho ospiti veramente bravissimi.
Come funziona un laboratorio di comicità?
Allora, un laboratorio di comicità funziona che questi ospiti, questi comici, vengono e provano di solito pezzi nuovi, magari possono anche portare piccole parti del repertorio, ma magari con battute nuove, con ritmi diversi.
Loro sperimentano e tutti
diversi. È una forma di improvvisazione e di sperimentazione, loro si mettono in discussione tantissimo, ancora maggiormente di quanto fa un attore solitamente quando porta un repertorio solido e
certo,
già consolidato, e soprattutto in questo caso davanti a un pubblico nuovo, perché il pubblico della Pre-Q non aveva fino adesso, che è un ottimo pubblico, ma non aveva mai assistito,
certo,
ad un laboratorio di
vergine
teatro.
Insomma,
da questo punto di vista sì,
si improvvisa anche di più facilmente, magari hai scritto delle cose poi lì col calore delle persone.
Caspita, l'improvvisazione si basa moltissimo sulla reazione del pubblico, quindi loro sicuramente verranno con cose scritte nuove eccetera, ma soprattutto poi magari le cambieranno rispetto a quello che accade.
Qual è il complimento più bello che ti hanno fatto dopo uno spettacolo teatrale?
A me piace molto quando mi dicono che sono una macchina da guerra. Lo so che c'è la parola guerra dentro che non è bella, però mi piace perché è come se cogliessero la forza che ho dentro e anche la volontà enorme che ci metto, la passione.
Sei tu, hai anche un bel carattere, sei sempre, per quel poco che ti conosco io, che ti ho visto, hai sempre una bella vena, cioè non sei una da depression.
No.
Quindi si può vivere senza la depression.
Allora, ti dico questo, se sono con te sicuramente io sono contenta, perché vuol dire che stiamo parlando di lavoro,
di cose belle.
Vuol dire che stiamo bene, di cose belle. Poi magari a casa non sono proprio sempre così, anche perché sennò mi dovrebbero abbattere col fucile. Per cui sicuramente dentro di me, ecco, le famose contraddizioni, c'è una parte, come dire, meno viva, meno felice, diciamo così. Tendo a riservarla, non per,
esatto,
per gli altri,
per il povero,
per me.
L'unico povero fidanzato, guarda, ti voglio così bene che a te riservo i momenti più bui della mia giornata.
No.
Oh, grazie amore, come sono contento.
No, poverino, no. Qualcuno.
Senti, chi fa comicità come la tua, che comunque racconta storie di vita quotidiana così, non può che anche prendere da tutti quelli che hai intorno. Chi è la tua fonte di ispirazione massima? C'è qualcuno in famiglia che in realtà stai bullizzando quando racconti le storie?
Guarda, in questo momento è proprio il mio compagno,
lui,
mi sta ispirando per alcune parti importanti del mio nuovo spettacolo.
Tu lo sai che il telefono azzurro lo proteggerà presto.
Sì.
Lo so. Sta già partendo le chiamate, Mauro di là in regia che ascolta, sta chiamando: intanto che è qui, prelevatelo, mettetelo in un cavo di Svizzera. Svizzera.
No, lui, diciamo, da una parte si preoccupa, dice oddio che vai dicendo, dall'altra parte è contento perché si rende conto della rilevanza che ha nella mia vita attraverso quello che scrivo, ovviamente, o il fatto che lui sia trampolino per parlare di altro. Però per esempio anche mia mamma è spunto in Cane Scione Fisso, c'è una telefonata con la mamma che insomma
non è così inventata,
no, scritta da Alessandra Faiella, e che però evidentemente...
Oh, salutiamo anche Alessandra, certo. Anche Ale, ti aspettiamo anche,
saluto
anche
da Alessandra, che ha scritto il testo insieme a me. In particolare la telefonata è scritta poi in particolare da lei, però quando lei me la sottopose, diciamo, sembrava la mia mamma, certo. Quindi la mamma di Alessandra, nonostante siano milanesi e napoletani, sono uguali praticamente, fanno disastri tutte e due.
Esatto. Una cosa che noto in questi ultimi anni è come è cambiata il cabaret a Milano, nel senso che sono esplose finalmente prepotentemente le donne. Avevamo delle Laviti, ne abbiamo già parlato io e te, piuttosto che la Sora Ceccioni, la moglie di come si chiama, Panelli e Bice Valori, no?
Sì.
Avevamo qualche donna, anche belle donne, anche la Mondaini era una bellissima donna quando era giovane, cioè è stata bella tanti anni e faceva ridere, però erano dei casi. Adesso si è sdoganata la donna che fa ridere e che non deve essere una macchietta, cioè alla Sconzi ce n'è una, ma un sacco di belle ragazze che non fanno ridere per la macchietta che sono, ma okay, con i testi che hanno.
Certo.
Cos'è switchato? Se sento switchato, se mi sente Lanzoni sono dei suoi. Nani, vieni qua che siamo a casa. Che cos'è cambiato? Perché le donne finalmente, o per fortuna, insomma, direi, riescono a far ridere con il loro materiale, con le cose, sono cresciute? Che è successo?
Io spero che sia perché stiamo andando avanti. Spero che sia perché siamo agli albori dell'uscita dal patriarcato. Guarda come te la dico.
Sarebbe
forte
ora.
Guarda come te la dico grande. E che quindi le donne possono lentamente smettere di preoccuparsi di essere composte, belle in senso canonico sempre per forza, educate, silenziose e come dire, non troppo invadenti, e possono permettersi di esprimere rabbia, gioia e comicità e tutto quello che prevede anche un lasciare andare un po' di pudori, che ovviamente era un pochino
Certo. Sì, beh, c'era un retaggio.
Io spero che sia
chiamiamolo il nostro karma, ma è un retaggio che ci apparteneva. Quali sono le colleghe che ti fanno veramente ridere? Chi è che ti diverte proprio, che ti fa proprio sganasciare?
Allora, beh, io c'ho... Allora, io ho delle per esempio le ospiti della pre-comedy, io invitato tra i miei
giustamente.
Sì, perché
ti devi divertire anche te. Visto che sto lì la serata,
io ho invitato delle persone che hanno, grazie a Dio, accettato. Il filo conduttore di delle persone che ho scelto non è appunto il genere se sono donne o uomini, o nemmeno la tipologia. Ho scelto persone di diverse realtà comiche perché mi piacevano, punto, nient'altro.
Bello, che secondo me è il criterio migliore.
E c'ho per esempio Laura Formenti, che è un'attrice di stand up bravissima, la migliore probabilmente che c'è a Milano, una bionda stupenda. Poi c'ho Annalisa Di Anticordone, che è un'attrice comica, un clown.
Allora tienimi un posto in prima fila,
anche convinto. Lei fantastica, che arriva apposta da Roma per essere ospite da noi.
Oh, che carina.
E quindi loro mi fanno molto ridere, per dirti, per esempio. Però se tu hai nomi, come dire, c'è la Virginia Raffaele, che è bravissima, e stiamo parlando proprio di, poi parliamo di, andiamo veramente nei miti, voglio dire, contemporanei. Purtroppo non c'è più, ma ci sono anche delle persone, delle attrici che, appunto, del passato, che non ci sono più, ma che io mi ricordo ancora in maniera incredibile, come la Marchesini, per dirti. Quindi, sì.
Beh, possiamo dire che è stata un po' la apripista di questo tipo di comicità, dove poteva fare qualsiasi ruolo tranquillamente, ma con cose anche scritte molto bene, perché comunque...
Sì, nel suo caso parliamo proprio di teatro comico, per cui di drammaturgia vera.
Poi
e propria.
Stava vicino a due mostri, non
sì.
Uno, due, eppure... Lei
no,
era,
no, devo dire
lei
che
svettava
sicuramente, mi devono perdonare, sono bravissime, però cioè, lei svettava indubbiamente.
Ma anche a loro, io le ho visti recentemente che sono stati al Manzoni a presentare una cosa loro e erano due orfani, cioè comunque veramente si sentiva, si vedeva che c'era quella sedia vuota di fianco. Diceva che loro hanno sempre provato in questo divano che aveva proprio la forma, no? I sei cuscini dopo tanti anni. Quando si sono ritrovati loro due per mettere insieme queste cose, è stata dura. perché di fianco non c'era più Anna.
Ma Anna era un'attrice straordinaria. Lei ha fatto un ultimo spettacolo, l'ha fatto al Piccolo Teatro, che si chiamava Cirino e Marilda non si può fare, in cui era seduta e immobile, anche data la sua condizione fisica, ed era straordinaria, ed era drammaturgia comica raffinatissima. Io andai a trovarla in camerino e poi non ha più potuto poi fare altro, per cui lei era anche da Piccolo Teatro, intendimi, sì, insomma, sì, per quello che intendo dire, nel senso che lei aveva una struttura, una possenza, una tecnica, uno spessore che poteva appunto fare tantissime cose, tra cui anche spettacoli al piccolo.
Senti, ma questo Apré potrebbe diventare il nuovo Derby, visto che
no.
Che tu non eri, no, veramente non eri ancora nato, perché ero veramente, forse io ero nato, ma insomma, il Derby anni 60-70 a Milano è stato un culto, non era un locale, no, cioè, là, e facevano, cioè veramente testavano quello che poi sarebbe andato in televisione. L'idea di queste serate senza rete è anche quella, no?
Sì, io non ho la presunzione di arrivare a questi obiettivi così straordinari che tu stai nominando.
Sei giovane, c'è tempo.
I laboratori a Milano sono tanti e sono
ottimi. Sì, ce ne sono tanti, è vero.
Però l'obiettivo è fare una cosa di qualità. Proprio così, detto così, di stare bene, di fare una cosa di qualità, dove la gente può venire, si può sedere e vede, ecco, ti ripeto, uomini e donne, vede artisti di stand up, vede cabarettisti, vede teatro comico, vede clown, vede poesia e vede musica, insomma, tutto in un'unica serata, ecco.
Ma mica male. Che differenza c'è tra i vari tipi di cabaret? No, perché nel senso che lo stand up, no, il monologhista un po' più all'americana, diciamo, è molto differente dal cabarettista personaggio. Tutti ti muovi un po' fra tutto, come...
Guarda, io... Questo è un argomento scabroso.
Non ti fai mai inquadrare, che è già da un'altra parte. Ma dov'è la Pugliese? Era qua, sono girato un attimo.
Sai perché? Io sono furba. Sai perché? Io sono furba, perché io sono attrice. E quindi poi posso fare tante cose.
Se no, se mi etichettano è finita.
Io non voglio essere etichettata, ma non è una questione di, che ne so, che già fa la splendida, per intenderci, sì, capite? Sì. Ma perché io effettivamente mi sento così. Cioè mi sento una macchina, ecco, dicevo prima, che può fare tante cose e le vuole fare fino alla fine dei suoi tempi, dei suoi giorni, e non vuole essere rotta le scatole nell'essere inquadrata. E quindi io voglio esprimermi in modi diversi. E ci sono però ci sono invece artisti di stand up o di cabaret o di quello o di quell'altro che invece ci tengono a essere definiti questo, sì, piuttosto che quello. Io li rispetto moltissimo, infatti
l'etichetta aiuta anche, cioè avere un'etichetta,
sì,
ti aiuta
commercialmente, ti aiuta molto. Cioè la serata di stand up ormai è diventata una cosa, andiamo a vedere oppure il cabaret, non mi voglio divertire, allora vado lì. E io invece la mia sfida è che non c'è un'etichetta commerciale che ci trascini, cioè non c'è la televisione. Cioè, per esempio, uno degli artisti che viene si chiama Luca Klobas ed è un cabarettista che ha fatto Zelig per tantissimo tempo, sia Zelig secondo Alle Chic che Zelig Off, per dire. Quindi c'è anche, come dire,
il commerciale, tra virgolettissime.
Sì, virgolettissime, perché Luca è bravissimo, non lo difende, però per intenderci,
che
sì, c'è anche una porta su Zelig.
Comunque fa ridere, cioè se poi una cosa commerciale o meno non è un difetto, per come
no,
la vedo io.
Io mi sento molto popolare, ti dico la verità.
Una canzone che hai scelto per il prossimo di De Gregori, giusto?
Sì.
mi fa arrivare una domanda.
Sì.
Che ruolo ha la poesia nella comicità? Ci sono molti comici che usano chiudere la chiusa, tante volte la fanno poetica, così. Per te la parte poetica che importanza ha nella tua comicità, se ce n'è?
Allora, ti dico la verità, la parola poesia è una parola talmente alta e talmente che mi fa venire...
Sei diventata seria.
Sì, perché devono essere gli altri a dire se c'è qualcosa di poetico in quello che faccio. Io non ce la faccio a dirla sta roba qua. Ti posso dire che amo molto le varianti, per cui andare dal comico, entrare nel malinconico e raccontare delle cose con un registro diverso che non sia quello della comicità, e poi magari ritornare nella comicità. E mi hanno detto qualche volta che questa cosa può essere considerata poetica, perché è virtuosa. Io ringrazio chi me l'ha detto, però insomma io lo faccio sempre perché mi piace. Poi,
giusto,
se arriva la poesia, io...
Ma per te che cos'è la poesia? Cos'è che ti fa sentire che è una cosa poetica? L'emozione che ricevi?
A me se ti devo proprio dire, così, una cosa poetica è una cosa semplice.
Semplice.
Semplice e che arriva al punto. E quella è una cosa poetica.
Che di solito il punto è quello centrale, in mezzo.
Senza sovrastrutture, costruzioni, semplice, autentica. La poesia può essere anche una cosa estremamente complessa, sì, come una, certo, poesia molto articolata, per carità di Dio, però semplice, senza sovrastrutture, ecco, in questo senso semplice. che arriva
non artefatta, diciamo, che non ci deve
autentica
essere. La poesia non, ha, non è una cosa che ti siedi a tavolino e la fai o c'è o non c'è. Allora ascoltiamo questo pezzo che si chiama Raggio di Sole e idealmente lo dedichiamo a Francesca, che è un vero raggio di sole in questa città, veramente, veramente.
Grazie.
Arriva, ce la può fare, signore, può partire. Può partire, ci ha pensato un attimo, ma Francesco De Gregori a Radio Atlanta, Valore.
Benvenuto raggio di sole a questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male, a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole. Benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare e un bicchiere per bere forte e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti e un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia, unica al mondo per dove può andare, ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di ritornare, a questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare, c'è qualche nuvola ma non fa niente. Perché lontano passa una nave, tutte le luci accese, benvenuto figlio di nessuno in questo paese.
Pezzo scelto direttamente da La Puglisi, perché siamo a Milano e quindi ci vuole l'articolo. La Francesca che è venuta a trovarci qui a Radio Atlanta. Francesca, hai visto? Tu ti preoccupavi, siamo già a tre quarti d'ora, sono volati.
Mamma mia,
è già finito il programma.
Sono contenta.
Se n'è già andato?
No, aspetta.
Mi giro un attimo e adesso ti devo già salutare. Ma com'è questo fatto?
Mi piace molto La Puglisi, infatti
La Puglisi.
Il mio profilo Instagram si chiama così.
Eh beh, insomma, vuoi vedere, mica una a caso, è La Puglisi, con l'articolo. D'altronde anche The Beatles, The Rolling Stones avevano l'articolo davanti.
È uguale proprio, siamo così, vedi?
Noi Milano, cosa. Liverpool, Londra, siamo ragazzi, cicci, siamo qua, l'abbiamo inventato noi. Sai che noi il milanese è così, abbiamo fatto tutto noi.
Ma sì sì.
Allora qua non c'era niente, siamo arrivati e abbiamo fatto tutto, qua non c'era niente. Che pensa che quando sono in giro per l'Italia, quando sento la cadenza milanese così forte, mi dà fastidio.
Addirittura.
Una volta avrei preso schiaffi una che c'era una cotoletta. No, una cotoletta alla milanese e disse: vorrei il panino con la bistecca. Ma cazzo, una cotoletta? Ma come la bistecca? Bistecca! Ma è una cotoletta! Chiama anche cotoletta, però è una cotoletta. Non sapeva neanche riconoscere la differenza tra cotoletta.
Non era molto milanese, allora, abbi pazienza.
No, però aveva questo accento esagerato. I prossimi comici saranno extracomunitari? Racconteranno delle loro storie a Milano con i loro accenti e le loro cose?
Me lo auguro.
Quando arriveranno questi ragazzi? Che ci serve ridere un po'?
Me lo auguro, perché io spero che l'integrazione sia talmente profonda, duratura e sana nel tempo, contrariamente a quello che insomma vorrebbero farci credere, che arriverà il momento in cui loro faranno stand up o cabaret o
abbiamo
teatro.
Sanremo è stato vinto da un ragazzo italo-egiziano, quindi insomma non andiamo molto lontano.
Sì, infatti, voglio dire, infatti, questo dico, guardo con grande speranza quello che tu stai dicendo. e per questo ho detto quello che ci vogliono far credere, perché loro ci vogliono far credere che l'integrazione sia da bloccare, ma in realtà non è possibile farlo, no, no, è il futuro.
Poi guarda, basta studiare un attimo, non dico Darwin, ma più ci si mischia più si è belli.
Sì, sì.
Più si è belli non intendo solo esteticamente,
no, no,
se
certo.
Le più belle donne del mondo sono le venezuelane che vincono Miss Universo una volta sì, una volta no, vai a vederle, vanno dalla nera 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 alla bionda con gli occhi azzurri, perché in Venezuela si sono mischiati veramente i caratteri di mezzo mondo, dai tedeschi che scappavano agli italiani, agli africani, c'è una varietà veramente, sono tutti bellissimi, quindi più ci mischiamo,
certo.
Così come nella musica, così come nell'arte, infatti, più ci si mischia, più si hanno contaminazioni, più si diventa interessanti.
Tu parli giustamente di bellezza al femminile,
sì, no, bellezza in...
però no, no, ma è giusto, però io per esempio ti posso dire che anche un dolce siciliano è,
certo,
fatto di una convergenza di,
certo,
di culture.
Ci sono passati tutti dirti, dalla Sicilia, dai greci agli arabi,
un piatto di cucina così, oppure un qua, cioè tanti esempi di bellezza sono sempre esempi di bellezza, di integrazione, di fusione di diverse culture.
Guarda, se tornando alla cucina, io qualche anno fa, prima dell'Expo, quindi qualche annetto fa, vidi uno show cooking di Filippo Lamantia, grande chef, che faceva una versione di pasta con la norma, in realtà col couscous.
Ah, caspita.
È una ricetta che ho rifatto tante volte, e lui parlava proprio di questo movimento di voler integrare quello che erano gli arabi che erano stati in Sicilia con la pasta con la norma, quindi melanzane e pomodori, cioè proprio la norma ma fatta a couscous. Era una roba fantastica.
Beh, immagino che fosse molto buona, saporissima.
Fantastica. Il prossimo che hai scelto per andare verso il finale è un giovane che si chiama Davide Zilli, con Quinquilini, che io vedo registrato in provincia di Cremona. Io ho vissuto,
sì,
tanti anni dalle parti, tra Lodi, Crema, eccetera.
Sì,
sono...
non è milanese, di quelle,
no,
parti lì.
Non lo conosco, non mi sembra di averlo visto. Però ha una faccia simpaticissima.
Sì, Davide ha vinto, ti dicevo prima, il Festival Musicultura 2018 e sarà ospite, visto che siamo sempre in tema, del mio laboratorio.
Sempre di venerdì? Questo qua, quello
prossimo?
Non di questo
venerdì, ma del prossimo ancora. Quindi faccio,
quindi
anche
vi
una...
tocca... spoileriamo, vi tocca...
Faccio anche una piccola anticipazione per il venerdì 10 di maggio, che è la seconda data.
Quanti venerdì andiamo avanti?
No, noi abbiamo studiato due serate.
Due, ok.
Poi vediamo, come dire, il Padre Eterno cosa ci manda.
Quindi dovete assolutamente andare, perché non si sa se verranno ripetute.
No, no, ma veramente, ma al di là del fatto che andranno benissimo, ma di come vadano, potrebbe anche chiudersi proprio per una semplice, come uno spettacolo, insomma, uno scrigno che ha avuto queste due esploa.
Certo, certo.
Però abbiamo questi due venerdì. E venerdì, ti dicevo, 10 di maggio, c'è Davide Zilli, che è un cantatore contemporaneo, che ha avuto tutti...
Cosa vuol dire cantatore contemporaneo?
Che è vivo, è mossa, che... qua, questo intendevo in questo momento.
Se no era difficile venire a cantare. Con seduta spiritica viene a cantare.
No, contemporaneo vuol dire tante cose, però in questo caso volevo proprio dire proprio
che c'è,
che c'è, che esiste, che c'è, carne, ossa, sangue, e viene a improvvisare per noi anche lui, perché la Precu, che è questo posto stupendo, ha anche un pianoforte, quindi vogliamo non usarlo sto pianoforte, e chiamiamo a Davide, che lo sa suonare e canta anche molto bene.
Hai visto?
Allora, per simboleggiare questo ospite che verrà anche poi il 10 di maggio, io ho portato una sua canzone, che è quella con la quale ha vinto il Festival di Musicultura,
che si chiama Coinquilini, ed è una canzone molto milanese, perché essere coinquilini è obbligatorio a Milano, perché è molto difficile. O hai uno stipendio di Giada, di quelli, sai, a 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle Michelin, o è difficile vivere a Milano in una casa da soli.
Io, molto da terrone fuori sede, anche nell'incanescione fisso, faccio tutto un exploit sui coinquilini. Posso dirti la mia definizione di coinquilino? Allora, coinquilino è un individuo affetto da gravi disturbi psichici,
sì,
che vive in casa sua al solo scopo di finire l'acqua calda. Difficile da eliminare, resistente allo sfratto, solitamente terrone. Citazioni: lasciate ogni speranza voi che entrate in subaffitto.
Esatto.
Voci correlate: congiunto, coabitante, marito. La differenza fra un marito e un coinquilino è che a volte il coinquilino è per sempre.
Ma pensa che ho due amici carissimi che poi si sono sposati. Pensa che l'amica che accompagnò questo amico a conoscere questa coinquilina a casa gli ha detto: magari la donna della tua vita, sposati, hanno due bambine bellissime, vivono insieme da tanti anni, una storia bellissima. Saluto Pietro e Viviana, ciao ciao,
ciao.
È una storia bellissima, nata da due coinquilini. Lui arrivava da Torino a Milano per lavorare, lei invece dall'Abruzzo, veniva qui sempre per studiare, lavorare, eccetera, ed è nato un grande amore.
Ottimo, vedi quante cose belle nascono dai coinquilini.
No, sono, non sono tante cose belle, sono le, perché però normalmente ci si scannano.
Le canzoni di Davide Zilli.
Ah, beh, cioè, sono già due, siamo già due esempi.
Anche un pezzo del mio spettacolo, esatto. La canzone di Davide Zilli, questa cosa, voglio.
Siamo già tre. Quanta benzina ti hanno dato i coinquilini per, dici, devo diventare ricca e famosa così vado a vivere da sola.
Guarda, metà spettacolo e tu, me l'hanno scritto loro praticamente.
Il copyright andrebbe diviso.
Dovrei dargli la SIAE a quella.
Senti, ma senza fare nomi, il coinquilino o la coinquilina più assurda?
Ora, nello spettacolo parlo di una coinquilina terrona, assurda, che praticamente teneva delle fissazioni allucinanti. Questa mandava la lavatrice a vuoto dopo averla fatta altre volte, 5-6 volte a vuoto, io dico, ma che stai facendo?
Oltretutto.
La devo disinfettare, dico, ma se mutande tue fossero di cotone di uranio impoverita, fammi capire.
Cosa? Di uranio impoverito? No, veramente di gente strana. E invece il coinquilino migliore?
I miei compagni. I compagni che mi sono scelta sono stati i miei coinquilini migliori.
Sì,
Sì, il mio compagno, sì, che un altro, insomma, un compagno inglese che ho avuto, che è anche protagonista, anche lui di Canis Un Fisso, ma il migliore di tutti, che lo resterà poi, sarà il mio compagno di adesso, insomma.
Eh beh, perché è rimasto. Vi siete conosciuti da coinquilini?
No, siamo diventati da poco, insomma.
Ma quella è convivenza.
Vabbè, però per me è una forma di coinquilinaggio, abbi pazienza, perché voglio così. È la migliore forma di coinquilinaggio che ho avuto.
Invece la mia migliore forma di coinquilinaggio è vivere da solo. L'amo tanto, però da solo quanto cubi, perché ho capito che essendo io probabilmente un po' pesante, leggermente pesante, vado preso in modica quantità, weekend, ogni tanto in settimana ci vediamo spesso, ci sentiamo, siamo sempre in contatto, però io devo stare da solo, se no divento insopportabile.
Guarda, ma scherzi a parte, io sono convinta che questa società si deve un po' snellire, e questa cosa della coppia, che è un pochino pesante, nel senso che ognuno deve poter decidere di vivere con chi vuole, anche da solo, con più persone, ci deve essere un po' più di libertà sociale. No, libertà ci sta di farlo, effettivamente,
sì, certo.
Ma anche dal punto di vista proprio dei media, di quello che la società ti sulla quale ti critica, eccetera, perché lasciare la libertà alle persone di decidere con chi vivere e di cambiare se vogliono cambiare.
Senti, un messaggio arriva da Monia. Ciao Monia, dice: la adoro.
Uè, Monia, ci baciamo, dove stai?
È lì. Ma piacere alle donne è una cosa che ti saresti aspettata, di avere così tante fan donne?
Allora, perché io sempre piaccio un po' di... soprattutto alle donne, almeno mi piace dire, cioè mi piaccio alle donne molto, e mi scrivono, le persone che mi scrivono su Facebook sono quasi prevalentemente donne, sarà perché gli uomini quando mi scrivono...
C'hanno paura.
No, scherzando!
Bella, ma vada via chat.
No. E invece no, piaccio molto alle donne perché mi ritengono simpatiche. Io dico grazie, anche voi mi siete simpatiche, ci abbracciamo, ci baciamo, vengono ai miei spettacoli e ritornano. Dio benedica le donne.
Perché piace alle donne? Eppure sei una bella ragazza, quindi un po' di competizione dovrebbe esserci.
No, io penso che la cosa deve partire da io non mi sento in competizione con le donne quasi mai.
E forse quello anche il...
Mai, almeno che non ci sia un motivo specifico, cioè stiamo facendo un provino, allora devi...
Dovete morire.
Cioè, t'acciaccirano proprio. Ma solo in quel caso, io se entro in una situazione in cui ci sono altre donne, non sono mai in competizione. Io penso che loro lo sentano.
Oh, Monia dice, ciao Francesca, sei veramente fantastica. Ci hai capito?
Io ti
Hai visto?
Grazie Monia, sei gentilissima, mi fa tanto piacere che tu pensi
visto.
Così.
Però mi fa piacere. Invece la televisione, il cinema, faresti anche dei ruoli? A me quando chiedono queste cose qua dico, a me piacerebbe fare il cattivo, io vorrei, perché sono sempre buono, sono sempre sorridente, mi piacerebbe fare proprio alla Savastano, a Jenny, no? Vorrei fare proprio un cattivo di quelli veri.
Come no, certo.
A te piacerebbe fare piangere, farla cattiva, un ruolo drammatico?
Come no, certo che mi piacerebbe fare la cattiva, la drammatica, l'horror, a me piace tutto così, io non mi fermo, cioè io da Ciracco Cruno a Ciro, non mi ferma nessuno a me. No.
Senti, il primo palco qual è stato? Il tuo primo palco.
Il piccolo.
Sei partita subito dal piccolo. Orca miseria.
Cioè, ho fatto questo saggio, queste cose, insomma, in questo laboratorio, in questo teatro di Napoli. Però il primo spettacolo ufficiale fu per festeggiare i 60 anni del piccolo teatro. Portavo con i miei compagni di classe una serie di cose, delle scene dal sogno di una notte di mezz'estate, quindi da Shakespeare. Teatro danza, delle performance di mimo. E invece il mio vero e proprio spettacolo è stato nel 2007. notte al fianco di Massimo De Francovic al Teatro Piccolo di Milano.
Sempre studio. Piccolo,
sempre sì, sempre lì. E lì è stato, e caccia fa.
Sai com'è? Quando uno è nobile dentro, no? Quando no. C'ha quel sangue blu, insomma, non è che dai, insomma. A Francesca.
Che
deve fare?
È che lei è un orgoglio per me, capito? Però mi sono anche fatta proprio la cacca addosso, se mi posso permettere, perché iniziavo io, tra l'altro, la sia prima delle luci, c'ero io in scena così, ed ero la nipote di Massimo, facevamo gli innamorati di Goldoni.
Senti, mi hai fatto venire in mente adesso, perché la percezione che io di Napoli e dei napoletani è veramente una grande contraddizione. A Napoli puoi trovare il quartiere, non so, forse i più bassi, che sono i quartieri spagnoli, quelli più o quelli o Vomero. Cioè, io mi ricordo a Militare c'era una distinzione tra napoletani di un certo tipo e altri che sembravano arrivassero a due città diverse. C'era quello popolare, che era veramente popolare, e poi c'erano i signori. Cioè, io l'eleganza che ho visto in alcuni napoletani credo che sia irripetibile in Italia. Cioè, arriva quello proprio e poi ti arriva il principe.
La Campania, Napoli, anche la Sicilia sono le regioni nei quali c'è stata e c'è ancora della nobiltà e dell'alta borghesia.
Ma è proprio
sì, di animo e di cultura e di nascita, indubbiamente. E come dicevamo, Napoli in particolare c'è l'alto e il basso, e tra l'alto e il basso tutte le possibili sfumature. E sì, la nobiltà d'animo che puoi trovare nei napoletani, ne parlava anche Marcello Mastroianni in un video in cui parlava di Napoli, insomma paragonava poi Napoli ad altre realtà romane, lo faceva lui, non io, per carità di Dio, lo faceva lui, e diceva che insomma lui il calore e la nobiltà d'animo che aveva trovato anche fra il popolo napoletano non l'aveva trovata da nessun'altra parte nella vita.
Che cosa manca a Napoli secondo te? Qual è il saltino che deve fare ancora per essere ancora più grande? O va bene così?
Allora, io penso che va bene così, è inutile stare a fare forzatura. Certo, ancora più legalità, certo, ancora più lavoro,
certo,
ancora più apertura verso l'esterno, sono cose che uno si può auspicare, io gliela auspico alla mia città.
Però è una città che si basta da sola nel male o nel bene, no? Tu dici apertura, cioè in realtà a Napoli hai veramente tutto quello che ti serve e potresti star lì tutta la vita senza sentirne la necessità.
E io ho sentito forte la necessità di andare via, se ti devo dire.
Ma infatti, è curiosa questa cosa.
Sì, certo,
perché sono dei napoletani che stanno in centro a Napoli, nel senso, seduti bene comodi, da lì non si muovono tutta la vita.
È una questione anche caratteriale.
I riti, quelli, le cose. Cioè, napoletano, se vai a vedere la grande immigrazione che c'è stata a Milano negli anni, erano di campani, che poi semplificavano tutti dicendo di essere napoletani, ma napoletani di Napoli città molto meno,
sì,
molto meno. Sono quelli della provincia che sono venuti qui.
Si spostano molto, è vero, sì.
Perché è una città che si può anche bastare da sola. Io facevo prima l'esempio di quella cantante neomelodica che mi diceva: io a Napoli ormai non posso più chiedere niente. Lei con Gigi D'Alessio, quando erano giovani, riempivano lo stadio. Cioè, qui un cantante milanese che è famoso solo a Milano, uno stadio non lo riempie, lì sì.
Ma guarda, Napoli, e non solo, ma Napoli è una nazione a sé.
Ma è vero.
E dicono, ma spesso sono tacciati di essere provinciali, e io dico che non è vero. Che sì, provincialismo ci potrà essere in certe situazioni, eccetera, ma non è. Loro non quando si parla di Napoli non si riesce a capire che Napoli si piace da sola, ma non perché è autoreferenziale o è provinciale, perché è una nazione. Se uno andasse in Francia, dice: ma noi non siamo apprezzati così, e volesse per forza imporre delle cose nostre italiane, forse non piacerebbero come piacciono delle cose autoctone. È la stessa cosa, se tu varchi i confini della Campania stai entrando in una nazione.
Sì, ma Napoli quaglio.
Cioè,
sì, ma Napoli quaglio,
sì, ma Napoli, cioè, non sta niente, è un altro mondo, ti può piacere, non ti può piacere, che lo dico tu, però stai entrando in un'altra nazione.
Sai che ti dico che è passata un'ora?
Caspita,
ci tocca salutarci.
Salutiamo Moni ancora, se ci sta.
Salutiamo tutti
simpatica.
Quelli che ci hanno ascoltato, tutti. Quelli che ci sentiranno poi, sia dal podcast che dalla diretta Facebook che non scade. Ci sentiamo questo Coinquilini di Davide Zilli. Salutiamo e ringraziamo Francesca Puglisi per esserci venuta a trovare. Grazie Franci.
grazie a tutti quanti.
E alla prossima, io venerdì vengo, andate a vedere venerdì al...
Ci vediamo all'APRQ venerdì 12 aprile alle 21, laboratorio Apre Comedy.
E quindi, ciao, buona serata. Noi ci risentiamo alle 23 con la diretta di Valore. Quindi stasera doppio Ricci, mi dispiace ma ve lo dovete beccare. Comincia, sono convinto che la canzone inizierà.
Sì,
ce la possiamo fare,
sono
ce la possiamo
siamo
fare.
Siamo coinquilini.
Dividiamo il bagno e la cucina, dividiamo le sedie fatte in Cina, ci chiediamo se una casa interinale ci fa bene o male. Conviviamo in magica simbiosi, conviviamo ma non siamo appiccicosi, indecisi fra la vita liceale e quella coniugale. Non confondere l'affitto con l'affetto, siamo uniti per pagare la bolletta. Siamo nomadi in tutti i condomini, siamo clandestini,
clandestini.
Siamo amici approssimati per difetto, siamo amici solamente per contratto. E non siamo né fratelli né cugini, siamo coinquilini, siamo coinquilini. Né fratelli né cugini, siamo coinquilini. Né lontani né vicini, siamo coinquilini. Siamo coinquilini. Non diciamo ma il comune mezzo gaudio, la TV si vede male, manca l'audio. Non usciamo, ci mancano i denari per andare fuori. Il disordine dell'appartamento mi ricorda quello di un accampamento. Ma banalmente siamo figli non dei fiori ma dei genitori,
dei genitori.
Non confondere l'affitto con l'affetto. Siamo uniti per pagare la bolletta, siamo nomadi in tutti i condomini, siamo clandestini,
siamo clandestini, siamo clandestini.
Siamo amici approssimati per difetto, siamo amici solamente per contratto. Non siamo né fratelli né cugini, siamo coinquilini. Né fratelli né cugini, siamo coinquilini. Né lontani né vicini, siamo coinquilini. Siamo coinquilini.
L'idea
che poi non ci vedremo più.
L'idea
che poi ti sposerai anche tu.
L'idea
che questa storia è una cosa provvisoria, mi butta giù.
L'idea
che siamo una comunità.
L'idea
che non saremo sempre qua.
L'Ikea
mi prende per mano, ti lascio il mio divano. Siamo coinquilini.
Né fratelli né cugini, siamo coinquilini. Né lontani né vicini, siamo coinquilini.
Siamo coinquilini, siamo coinquilini.
Né fratelli né cugini, siamo coinquilini.
Siamo coinquilini. Siamo coinquilini.